Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di un giocattolo simbolo di molte generazioni. È la bambola più famosa al mondo che si prepara a festeggiare il suo 50° compleanno. Parliamo poi di fast fashion e modelli di business e per il focus sui trend di crowdsourcing, quando la rete trova la soluzione. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Arriva il reality shop. Protagonista, il cliente. Niente bancone, la merce si può toccare e provare, senza limiti. Niente commesse, che diventano personal shopper confinate nello spazio dei consigli. Il progetto, firmato Luis Pereira, è in mostra alla Triennale di Milano. Due scarpe in una. È la formula glamour anticrisi di Roger Vivier. I sandali con il tacco a stiletto si possono infilare in una platform preziosa, diventando quasi degli zoccoli giapponesi. 10.000 euro il prezzo. Aumentano i corsi e gli appassionati di coreografia gastronomica, la tecnica di intaglio su frutta e ortaggi. Come trasformare cavoli, angurie, zucche e ravanelli in opere d'arte. È firmata Roberto Cavalli la collezione Baby Safari di passeggini Aprica. 4 modelli nei colori nero, ghiaccio e testa di moro, abbinati a 3 delle stampe simbolo della Maison Fiorentina. La crisi rilancia i fast food. McDonald's ha annunciato per il 2009 l'apertura di 240 nuovi ristoranti in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Nuovo debutto di Romeo Gigli nella moda. Dopo oltre 4 anni di assenza, lo stilista ha sfilato a Parigi con un nuovo marchio, Io Ipse Idem. Assediata dalle grandi catene, chiude a Londra Murder One, storica libreria di romanzi gialli in Charing Cross Road. Meta prediletta degli appassionati da oltre 20 anni, annoverava tra i suoi clienti Graham Greene, John Le Carré e John Grisham.
La borsa della spesa.
50 anni, un'età critica per ogni donna, a meno che la signora in questione non tema i cedimenti dell'età perché è fatta di plastica e non si chiami Barbara Millicent Roberts, al secolo Barbie. Nella nostra shopping bag di oggi c'è uno dei giocattoli più amati dalle bambine di tutto il mondo, è la bambola più famosa in assoluto, un'icona senza tempo che quest'anno compie appunto 50 anni.
È il 9 marzo 1959, quando alla Fiera del Giocattolo di New York fa il suo debutto una bambola mai vista prima. Ha le fattezze di una giovane donna, capelli raccolti, costume da pin-up, sandali e occhiali da sole, e non quelle di un neonato come tutte le altre bambole fino ad allora. Una rivoluzione che è subito un successo mondiale. Quello stesso anno ne vengono venduti oltre 300.000 pezzi al prezzo di $3 l'una. Ad oggi hanno superato quota 1 miliardo. Messe in fila una accanto all'altra, le Barbie vendute in queste 50 anni coprono 7 volte il giro del mondo. Una ogni 2-3 secondi, per un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di dollari. Specchio di gusti e sogni delle bambine fin dagli anni 60, Barbie ha anticipato i tempi per molte cose. È stata astronauta nel 1965, candidata presidente nel 2000 ben prima di Hillary Clinton, e poi diplomatica, sergente dei Marines, hostess, ballerina, poliziotta, veterinaria, atleta olimpica. Nella sua carriera si contano 108 professioni. Hanno creato abiti per il suo guardaroba oltre 70 stilisti, tra cui Armani, Dior, Saint Laurent. Nel 1985 Andy Warhol l'ha immortalata in un quadro diventato leggendario. Per arrivare in forma a 50 anni, Barbie ha subito 3 restyling facciali e nel 1997, in pieno allarme anoressia, il suo bacino è stato allargato.
Un compleanno che la Mattel si prepara a celebrare in grande stile a partire dal 14 febbraio prossimo, quando alla settimana della moda di New York sfileranno 50 modelli ispirati alla Barbie firmati da altrettanti stilisti di fama mondiale. Poi il 9 marzo dalle spiagge di Copacabana ai cieli del Messico sarà un tripudio di rosa, una serie di iniziative di co-branding che in Italia vedranno protagonisti dalla Fiat con una speciale 500 cabrio proprio alla Cartel con una serie di complementi d'arredo fino ai gioielli bulgari. Alle voci di declino del modello Barbie minacciato dalle agguerrite concorrenti come Bratz e Winx, Daniele Pavone, direttore marketing Mattel Italia, risponde così.
Alla fine ci sono stati dei fenomeni negli ultimi anni che sono passati in un breve lasso temporale, devo dire. Barbie è più forte che mai e alla fine nel suo modo di essere, nel suo modo di poter fare sempre sognare le bambine, riuscirà sempre ad essere un mito, sia per i bambini che per gli adulti. Il sell out, quindi l'uscita dei prodotti dal punto vendita di Barbie, è stata positiva nel 2008, ci aspettiamo grandi cose dal 2009. Sicuramente c'è stato un calo nel passato, ma il 2008 è stato decisamente positivo. Siamo molto contenti di come si è chiuso, soprattutto per il contesto, e alla luce di quello che tra l'altro ho già visto delle linee future siamo molto positivi.
E si dichiara grande fan di Barbie Michelle Hunziker, che rivendica il potere delle bionde.
All'epoca, non so se vi ricordate, si diceva però le bambine vogliono assomigliare alla Barbie, è un trauma. Ma de che? Ma sono altri traumi, dai. Tutte ste barzellette sulle bionde, basta, blonde like stupid, non è vero, cioè, perché dicono che le bionde sono stupide, anzi. La rivincita delle Barbie, delle bionde, delle donne.
Cambiamo argomento, parliamo di un marchio dal modello di produzione e distribuzione che ha fatto scuola insieme ad H&M, è il marchio leader della cosiddetta fast fashion. Con Luigi Rubinelli, direttore di Markup, analizziamo il fenomeno Zara.
Inditex è un nome sconosciuto alla gran parte dei consumatori, infatti è la sua principale insegna, Zara, a rappresentarla sul mercato. Ma anche Zara è poco conosciuta ai più, al di là della sua filosofia commerciale, il lusso a prezzi accessibili e i suoi negozi ormai diffusi in ogni parte del mondo. In questa puntata di Essere Avere faremo un profilo più preciso dell'insegna spagnola, spiegando anche le ragioni del suo successo. La sede principale dove vengono studiate le strategie e implementate le principali scelte di mercato è a Arteixo, a 15 km dalla Coruña, nella Galizia, in aperta campagna. Vi lavorano 1500 persone. Cominciamo con le prime peculiarità di Zara. Stilisti e personale commerciale lavorano gomito a gomito, un fatto impensabile nella stragrande maggioranza delle aziende del settore, dove gli stilisti dettano legge e impongono agli altri settori dell'azienda tempi e modi di vita. I direttori commerciali di Zara analizzano in tempo reale i dati di vendita dei paesi nei quali operano le principali insegne del gruppo, negozio per negozio. Per le collezioni, gli stilisti passano i loro ordini a 11 piccole fabbriche spagnole che in soli 15 giorni permettono di confezionare e lanciare sul mercato piccole serie di linee di abbigliamento che faranno tendenza attirando i clienti nei negozi di Zara. Gli assortimenti sono diversi da paese a paese e addirittura da negozio a negozio, soprattutto nelle grandi metropoli, per evitare il rischio di sovrapposizione dell'offerta. Una logistica ferrea, governata dai computer della sede centrale, consente di rifornire i negozi in qualche giorno, permettendo al prodotto di essere, per così dire, fresco di moda sul mercato. Il tempo breve che intercorre fra produzione, logistica e negozio, in totale 23 giorni di calendario, sono la costante di riferimento del gruppo che, infatti, proprio per evitare errori, prova nei sotterranei della sede centrale l'organizzazione e l'esposizione delle vetrine, che saranno poi eguali in tutto il mondo, grazie a fotografie inviate sui computer ai vari negozi, affinché i visual merchandiser copino meticolosamente le varie soluzioni. La vetrina, infatti, è il vero mezzo di pubblicità di Zara, grazie a negozi ubicati nelle principali vie dello shopping. La vetrina è costruita per parlare come una fissione o una pagina di un settimanale femminile, un successo al quale tiene testa soltanto il rivale svedese NS Maurits, che, rispetto allo spagnolo, ha un asset in più nella manica, la qualità più duratura del prodotto.
Essere e avere.
Crowdsourcing, questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Per la seconda parte di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, siamo in compagnia come sempre di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Coniato da Jeff Oh, un giornalista del mensile Wired, la Bibbia delle nuove tecnologie, il termine crowdsourcing, da crowd crowd, folla e outsourcing, che per un'azienda vuol dire affidare all'esterno parte delle proprie attività, indica la pratica sempre più diffusa nelle imprese di consultare la comunità virtuale per la ricerca di soluzioni, idee e contenuti. Un metodo partecipativo che dall'online, dove è nato, basti citare a riguardo l'enciclopedia libera Wikipedia oppure YouTube, sta contagiando anche altri settori. Patrizia.
Le reti sociali e l'evoluzione tecnologica stanno davvero cambiando il modo in cui le imprese e le persone lavorano. Come dicevi tu, le imprese e le aziende consultano sempre più le comunità, ma anche i singoli, ma non solo, poi li reclutano temporaneamente, certo, per specifici progetti, facendoli diventare una sorta di collaboratori in remoto. Quindi oggi le imprese, pensiamoci, è veramente rivoluzionario, hanno potenzialmente a disposizione le competenze, il sapere, le potenzialità di tutti, cioè della folla, della gente disseminata nella rete e quindi disponibile, comunque potenzialmente raggiungibile. Il crowdsourcing, se ben sfruttato, e ci sono già degli esempi, velocizza i tempi di realizzazione dei progetti, diminuisce i costi e crea valore aggiunto. Dell, il grande produttore di computer, aveva pubblicato il sito Idea Storm per ricevere suggerimenti da parte degli utenti su come migliorare la propria linea di computer, che appunto nella nuova progettazione deriva direttamente da questi input creativi. Ed è proprio la storia di una ricerca collaborativa in rete che tra l'altro ha messo in circolo questa nuova parola. Siamo nel 2007, un aereo si perde nel deserto del Nevada, nei 3 giorni successivi 50.000 persone hanno esaminato oltre 300.000 immagini dell'area alla sua ricerca messa a disposizione da Google Earth. Uno degli esempi più chiari per capire il fenomeno crowdsourcing trovo sia Mechanical Turk di Amazon. Il sito pubblica proposte di lavori, costi e tempi di esecuzione e le sottopone agli iscritti al sito. La caratteristica interessante è che la gran parte dei lavori sono stimati in non più di mezz'ora per essere fatti, i cosiddetti micro chunks, che sono svolti da chi ha tempo nel weekend, dopo cena, e si va dalla sbobinatura di un'intervista MP3 alla valutazione di un motore di ricerca, eccetera, eccetera. Il crowdsourcing è molto, molto usato per migliorare prodotti e servizi. Sono 3 milioni le correzioni condivise su MapShare, il sistema integrato dei navigatori TomTom, condivise da tutti gli utenti registrati al servizio. Molto utilizzato nel settore dei manuali online dei fai da te, si va da WikiHow, How Stuff Works, eHow About, eccetera. Spendo due parole per Instructables, una piattaforma online che è in parte un blog in cui vengono riversate spiegazioni dettagliate, fotografie, video, animazione, dati, per spiegare i propri progetti e quindi renderli replicabili. Era nato per documentare la costruzione di strumenti elettronici, quindi molto tecnico, specialistico, e ormai si è esteso all'arte, alla cucina, alla manutenzione domestica.
Anche la televisione non è immune alle pratiche partecipative e gli esempi sono vecchi e nuovi.
Se non squillerà questa sera, io sono persuaso che Laura e anche i suoi genitori si faranno vivi. Lei ha inventato, guardate, è l'uomo
di Colombo.
Un imbuto
a chiusura ermetica.
Vediamo.
Che ci permette di trattenere oppure di far uscire i liquidi al momento voluto, in questo modo.
Ha fatto bene a fare questo appello ed è giusto che le persone si facciano avanti.
Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere che è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare.
Ci farebbe molto piacere sapere cosa ne avete pensato.
Le avrete sicuramente riconosciute da Portobello, prima trasmissione a intuire la potenza del rapporto interattivo con il pubblico, a Paperissima, fino a Chi l'ha visto. Sono moltissimi i programmi in cui idee, contenuti e servizi arrivano dalla gente. L'esempio più significativo è quello di Current TV, la TV di Al Gore, arrivata l'anno scorso anche in Italia, un intero palinsesto fatto quasi esclusivamente dai cittadini. Patrizia, mi viene in mente la famosa copertina di Time dedicata alla persona del dell'anno con un bel You e un computer.
Era una copertina appunto bellissima e indicativa della nuova centralità dell'individuo, non solo consumatore ma appunto produttore e comunque considerato come serbatoio di saperi, di competenze utilizzabili. Qualcuno ha detto welcome to the age of crowd, benvenuti nell'era della gente, delle persone comuni. Abbiamo visto quanto il movimento per esempio open source abbia testimoniato come un gruppo di volontari, certo appassionati, potessero scrivere codici di software esattamente come i pagatissimi sviluppatori di Microsoft. Abbiamo già citato Wikipedia, un'enciclopedia online sorprendentemente esaustiva, creata dal basso, ma pensiamo ad aziende come eBay, MySpace, che non potrebbero esistere senza i contributi degli utenti. Con il social advertising, un esempio su tutti, zuppa.com, le aziende lanciano i loro brief e fanno realizzare concept di comunicazione dagli utenti della rete. Insomma, per dire che la folla, che comunque va riconosciuto produce anche moltissima spazzatura, se adeguatamente sostenuta, filtrata, rivela contributi preziosissimi. Tutto sembra facile, addirittura idilliaco, ma se usate opportunisticamente o strumentalmente dall'azienda le persone e le loro comunità di riferimento, si rischiano reazioni che fanno anche saltare questo legame generativo di creatività che è alla base del crowdsourcing. Un caso noto è quello di iReport, il sito della CNN, che pubblicava notizie non filtrate né adattate dallo staff e che un falso articolo ha mandato in pezzi.
Innocentive.com è il sito più noto per la soluzione di problemi industriali affidata alla rete, una sorta di piazza virtuale dove le aziende, tra cui le principali multinazionali, illustrano il loro quesito e offrono una ricompensa a chiunque fornisca la risposta. Professori, ricercatori, esperti o semplici utenti, inventori improvvisati. Le ricompense vanno dai 5.000 al milione di dollari e comprendono ovviamente la perdita dei diritti sulla proprietà intellettuale dell'idea. Tra i circa 160.000 cervelloni registrati ci sono anche degli italiani come Giorgia Sgargetta, di professione chimica, ben due challenge sul sito, i quesiti vengono così definiti, cioè sfide già vinte. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24.
Quando ha vinto le sfide e di che cosa si trattava?
Le due sfide le ho vinte nell'anno 2007. Una era di tipo prettamente chimico e riguardava sostanzialmente la capacità di trovare un colorante che, posto in una soluzione acquosa, per diluizione diventasse azzurro, da incolore ad azzurro. E l'altra invece riguardava il premio messo in palio dall'associazione Price for Life, che riguardava sostanzialmente la capacità di individuare un biomarker per definire il decorso della malattia.
La malattia in questo caso la sclerosi laterale amiotrofica, dico
sì,
bene?
Sì, sì.
La prima sfida era lanciata dalla Procter & Gamble, una multinazionale, quindi posso chiederle quali sono stati i compensi?
Dunque, per la prima il compenso era di $30.000 e per la seconda era di $15.000.
Quando si dedica a queste sfide, ai quesiti di Innocentive, ho letto che lei ha un laboratorio casalingo, è così?
Sì, beh, il laboratorio casalingo è una definizione abbastanza pittoresca. Diciamo che sono poche cose, alcuni becher, una bilancia, delle piccole cose per condurre una sperimentazione di base. Perché io posso dedicarmi o dopo il lavoro oppure generalmente nei periodi di minor lavoro, che sono i periodi estivi.
Deve essere una bella soddisfazione vincere una sfida così aperta, per così dire, molto più che risolvere un problema dall'interno di un'azienda. È questo, no, un po' lo spirito del crowdsourcing?
Sì, credo di sì. Io quando ho cominciato a lavorarci, veramente il fenomeno del crowdsourcing non aveva neanche un nome, però il tipo di incentivo, a parte quello economico, è proprio l'incentivo di poter lavorare su qualcosa che è diverso dalla routine quotidiana per potersi anche mettere alla prova.
Grazie a Giorgia Sgargetta per essere stata con noi.
Prego, arrivederci a tutti.
Cosa c'è di nuovo a
Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su crowdsourcing e dintorni? È il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, un saluto a tutti. C'è da dire che Hollywood è l'ultimo posto in cui ci aspetteremo di vedere applicato un processo democratico, eppure almeno in questo caso è proprio quello che sta succedendo. Co-Write, scritto insieme infatti, è il nome di un progetto di sceneggiatura collettiva lanciato lo scorso dicembre. Gli organizzatori hanno messo in rete, quindi a disposizione di tutti gli utenti, una frase che in modo molto sintetico descrivesse il mood, ossia l'atmosfera, e il soggetto da cui partire. Poi hanno lasciato carta bianca a chiunque si sentisse in grado di sviluppare la storia, a patto naturalmente che non si trattasse di sceneggiatori professionisti e previo il pagamento di un contributo di $10. I partecipanti dovranno inviare una porzione di sceneggiatura di 10 pagine e la storia procederà così, di 10 pagine in 10 pagine, e da qui a 6 mesi, è un progetto attualmente in corso, a scadenza quindicinale le 10 pagine vincenti di ogni tornata saranno pubblicate sul sito. Allo scadere dei 6 mesi, ognuno degli 11 sceneggiatori in erba così selezionati riceverà un premio di $2,000, mentre il premio finale di $5,000 spetterà a un unico vincitore, che avrà di conseguenza il compito di rivedere e riscrivere la bozza così realizzata. Gli autori tutti, inoltre, beneficeranno di parte degli introiti delle royalties una volta che il film entrerà in produzione.
Grazie Alessia. Patrizia, negli Stati Uniti è attivo da qualche tempo Google Flu Trends, un'applicazione del motore di ricerca che organizza in grafici temporali e territoriali l'incidenza sul web di parole come febbre, influenza e affini, per capire quando sta arrivando l'epidemia influenzale, al pari in pratica dell'Agenzia Federale Preposta che riceve i dati dagli ospedali. Il fatto è che riesce a farlo prima.
Sì, le risorse cognitive delle masse, la cosiddetta intelligenza collettiva, avrà applicazioni che sono già possibili da immaginare per il prossimo futuro, saranno moltissime e potrebbero servire a temi come riscaldamento globale, le previsioni di guerre, comportamenti dei mercati finanziari.
Si chiude qui anche questa puntata di Essere Avere. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.